l'attentato a Sigfrido Ranucci, presidi nelle sedi RAI per il conduttore di Report. La Procura di Roma lo ha sentito oggi per 2 ore, si muove anche l'antimafia. Solidarietà da tutte le redazioni italiane ed europee. Reazioni forti, bipartisan, anche dalla politica, Mattarella in testa. L'appello ai partiti della Federazione della Stampa: se la vicinanza è sincera, ora ritirate le querele al giornalista. Zelensky oggi alla Casa Bianca per l'incontro con Trump, un bilaterale che avrebbe dovuto essere incentrato sul sostegno americano a Kiev, compreso l'invio di missili Tomahawk, ma nel frattempo Trump ha riaperto a Putin. Gaza, ancora chiuso il valico di Rafah al confine con l'Egitto, le Nazioni Unite denunciano non riusciamo a far entrare abbastanza aiuti, soprattutto al nord dove la situazione è più grave. 18 miliardi di manovra, Meloni e Giorgetti l'hanno presentata oggi a Palazzo Chigi, nelle mani dei banchieri la scelta se pagare o meno la tassa sugli extra profitti. Il rischio che queste risorse non arrivino c'è sempre, ha ammesso il ministro dell'Economia. Per il resto la manovra alleggerisce l'IRPEF, ma non per i più deboli, detassa i salari, ma solo con 2 miliardi. 19:31 minuti, buonasera, il giornale radio di Popolare Network. Cominciamo dunque dall'attentato a Sigfrido Ranucci. Oggi ci sono stati presidi nelle sedi RAI per il conduttore di Report, vittima ieri sera di un attentato sotto casa con una bomba che ha fatto esplodere la sua auto e quella della figlia. La manifestazione principale si è svolta a Roma, negli studi RAI di Via Teulada, dove poi il giornalista si è affacciato e ha salutato la folla con gli occhi lucidi. Solidarietà a Ranucci, oggi arrivata dal mondo del giornalismo italiano e internazionale. Reazioni importanti anche dalla politica, a cominciare dal Presidente della Repubblica, Mattarella, fino alle istituzioni europee, Parlamento e Commissione. Quello che è successo è stato un attentato alla democrazia di cui il giornalismo d'inchiesta è un pilastro, così recita anche il comunicato del comitato di redazione di Radio Popolare. Presidi dunque oggi a difesa della libertà di stampa nelle sedi RAI, uno di questi è in corso in questo momento fuori dalla sede di Milano e lì per noi c'è Cecilia Di Lieto. Cecilia.
Eccoci, stanno arrivando alla spicciolata i partecipanti a questo presidio, in realtà convocato molto tardi, quindi alle 19:30 era l'inizio. Sono stati distribuiti dei fogli scritti a mano, libertà di stampa, un segnale, ora è sempre Report, è arrivato un bambino con un cartellino organizzato alla buona con Ranucci non sei solo, e sulla porta della sede RAI di Corso Sempione c'è un cartello col pennarello rosso: non possiamo tacere per Ranucci e per la democrazia, reparto costumi della RAI. Ecco, questo è un po' il clima in questo momento davanti alla sede, speriamo che un po' di persone arrivino ancora a sostenere un giornalista e una trasmissione che della denuncia e della libertà di stampa è un po' l'emblema.
Grazie Cecilia. L'attentato è avvenuto ieri sera alle 22:17 a Pomezia, di fronte alla casa di Ranucci. L'ordigno ha fatto esplodere, come dicevamo, la sua auto e quella della figlia parcheggiata a fianco. I due erano rientrati in casa da qualche minuto. La Procura di Roma e l'antimafia hanno preso in mano il caso. Oggi hanno parlato per 2 ore con il conduttore di Report. L'esplosione è stata innescata con una miccia accesa da qualcuno che era lì, un soggetto incappucciato che è stato visto fuggire via, così ha dichiarato uno degli inviati di Report, Giorgio Mottola. Le modalità con cui è avvenuto l'attentato rappresentano un salto di qualità preoccupante, ha detto Ranucci, ma quello di oggi non è un caso isolato. L'elenco delle minacce al giornalista è molto lungo, va indietro nel tempo. Claudio Iampaglia.
Ranucci ha una scorta H24 da 5 anni per le minacce di morte del narcotraffico e del sottoprotezione costantemente dal 2004. Ma ciò non ha impedito l'attentato di ieri sera, arrivato un anno dopo il ritrovamento di bossoli di P38, sempre lì, davanti a casa. Prima c'erano stati pacchi con polvere da sparo, lettere minatorie arrivate sia in redazione che a casa. Le intimidazioni si sommano ai pedinamenti denunciati pubblicamente da Ranucci all'Europarlamento nel marzo scorso. Almeno 3 volte la sua scorta avrebbe identificato persone che lo seguivano e lo filmavano. E poi, ha denunciato il conduttore, ci sarebbero i servizi segreti, direttamente interessati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che ha risposto prima con sprezzo e poi querelando il giornalista. Sono 178 le querele arrivate al giornalista e report dalla seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che definì Ranucci un calunniatore schifoso e i suoi giornalisti lavoratori sporchi, esporse querela, perdendola, per i servizi su affari, nomine e guai giudiziari della sua famiglia. Poi ci sono le querele dei ministri Giorgetti, Urso, Santanchè e anche quella del partito Fratelli d'Italia per l'inchiesta sui rapporti tra diversi suoi politici con l'Andrangheta. Infine Maurizio Gasparri, che ha un'ossessione per Ranucci, tanto da irriderlo così in una audizione della Commissione Vigilanza Rai.
Portato anche il cognacchino, se ha bisogno di accompagnatori, se ha bisogno di farsi coraggio, qui mica mangiamo nessuno, non c'è il patibolo. Guardi, vuole un po' di cordiale.
Dopo 27 anni di carriera in Rai, Ranucci ha avuto quest'estate un richiamo ufficiale per le interviste rilasciate ad altri emittenti e per le presentazioni dei suoi libri. Il catalogo e il clima sono questi.
E dicevamo, solidarietà è arrivata anche dai partiti della destra che però, come sentivate nel servizio di Claudio Iampaia, più volte hanno querelato Ranucci cercando di delegittimarne il lavoro. Per dimostrare la vicinanza con atti concreti, se questa vicinanza è sincera, adesso la Federazione della Stampa chiede di ritirare quelle querele. Vittorio Di Trapani è il presidente dell'FNSI, la Federazione della Stampa, l'abbiamo raggiunto oggi.
Siamo di fronte ad un atto di estrema gravità, è un vero e proprio salto di qualità, è davvero una cosa che ci richiama agli anni più bui della storia del nostro paese. È un attentato contro Sigfrido Ranucci, ma io credo che sia un attentato che punti a intimidire tutto il giornalismo d'inchiesta, quindi Sigfrido Ranucci, la redazione di Report, ma in generale il giornalismo di inchiesta, ed è questo quello che preoccupa di più, perché quella bomba era contro Sigfrido Ranucci, ma io direi che contro il diritto dei cittadini a essere informati, perché così si intimidisce il giornalismo, la libertà di stampa, e con queste modalità rappresenta un attacco alla nostra democrazia.
Cambiamo pagina, è iniziato da pochissimo l'atteso incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente ucraino è negli Stati Uniti per un incontro bilaterale che era stato pianificato prima dell'ultima giravolta di Trump. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha chiamato Putin e si è accordato per un nuovo vertice. L'Ucraina ancora una volta non può stare tranquilla. Il servizio di Michele Migone.
Volodymyr Zelensky mette piede alla Casa Bianca con la speranza che Donald Trump lo stia ancora ad ascoltare come ha fatto negli ultimi mesi. Condivida con lui una strategia per portare la Russia al tavolo dei negoziati dalla posizione di forza dell'Ucraina. Zelensky sa però che dopo il colloquio telefonico di ieri tra Vladimir Putin e Trump la strada è in salita. L'obiettivo originale della visita di Zelensky è ancora quello, convincere il suo interlocutore a vendere a Kiev i Tomahawks. Ma già riluttante negli scorsi giorni a concedere missili a lungo raggio, dopo telefonate ieri con Putin, Trump sembra indirizzato a non darli all'Ucraina. Se così fosse, Zelensky non potrà che fare buon viso a cattivo gioco. Non può permettersi di guastare il buon clima che si è creato negli ultimi tempi con il presidente americano. Rischierebbe di metterselo contro esattamente quello che desidera Vladimir Putin. Pur deluso, Zelensky dovrà quindi cercare di portare a casa un qualche risultato. Nuove batterie di Patriots, ma poi la recente offensiva ucraina contro le raffinerie di petrolio russe ha provocato grossi danni con conseguenze economiche importanti per la Russia. Come farlo però senza i Tomahawks? Certo è che Donald Trump è convinto che il modo migliore per costringere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati sia quello di colpire l'economia russa, di alzare il costo economico della guerra. Ma pur avendo minacciato sanzioni secondarie su petrolio e gas, Trump non le ha mai varate, a parte le tariffe all'India. Zelensky però più di tutto teme una cosa, che Trump sia fatto prendere in giro ancora una volta da Putin. La promessa di un incontro risolutore a Budapest è fatta da Putin per evitare una svolta americana pro-Ucraina, quello in pratica che è successo dopo il summit in Alaska. Il vertice dello Studio Valle dirà a quel punto siamo, anzi a che punto è il pensiero di Donald Trump sulla guerra in Ucraina.
E proprio in questi minuti le TV stanno trasmettendo l'incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. Sta parlando Trump in questo momento con i giornalisti.
Avremo il presidente Zelensky in contatto in tutto questo.
Aggiornamenti ovviamente sull'esito di questo incontro nelle prossime edizioni del giornale radio. Il bilaterale Trump-Putin si terrà a Budapest, quindi nell'Unione Europea. È vero che l'Ungheria è retta dal filo rosso Orban, ma è pur sempre parte dal filo russo Orban, ma è pur sempre parte dei 27, e Bruxelles è sotto attacco della guerra ibrida russa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Che la candidatura di Budapest per il possibile incontro tra Putin e Trump abbia messo Bruxelles in una posizione complicata è quasi un eufemismo. Nei corridoi della Commissione si respira un certo disagio nel parlare di uno scenario che non si può criticare, ma allo stesso tempo nemmeno celebrare. Proprio disagio è l'unica parola che qualche fonte si azzarda a pronunciare, perché da una parte si rivendica il sostegno a qualsiasi iniziativa di pace, soprattutto di Washington, ma d'altra parte, mai dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina è successo che Putin abbia messo piede sul suolo dell'UE. E il fatto che questo possa accadere proprio nell'Ungheria di Orbán, il leader che ha sempre cercato di ostacolare il supporto europeo a Kiev, è il segno di un'unità che va in frantumi. Per ora ci si concentra sull'aspetto legale. Putin e Lavrov compaiono nella lista delle sanzioni europee, ma sono sempre stati esentati dal divieto di entrare sul suolo dell'UE. C'è la questione del divieto di sorvolo dello spazio aereo europeo per gli aerei russi, ma ogni paese membro può stabilire deroghe. L'unico vincolo sarebbe quello sull'arresto per Putin. È vero che l'Ungheria si è ritirata dalla Corte Penale Internazionale, ma fino a giugno del 2026 dovrebbe rispettare il mandato spiccato dall'AIA. I portavoce della Commissione si trincerano dietro a un no comment su scenari ipotetici, ma con le iniziative di Trump che corrono veloci, una posizione chiara andrà presa prima che l'incontro venga confermato. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Ora a Gaza oggi la denuncia delle Nazioni Unite, non riusciamo a far entrare abbastanza aiuti, soprattutto nelle zone più colpite dalla fame, Gaza City e il nord della striscia. Rimane dunque chiuso il valico di Rafah con decine di camion in coda per entrare dal lato egiziano, mentre Israele continua a pretendere da Hamas la restituzione dei corpi degli ostaggi. Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
Noi abbiamo un valore di oltre 2 milioni di dollari di aiuti alimentari pronti ad entrare e questo non sta avvenendo perché le autorità israeliane stanno bloccando i nostri aiuti e quelli di tutta una serie di ONG internazionali che ancora non hanno completato il processo di registrazione. Questo, diciamo, è un meccanismo burocratico che dopo il 7 di ottobre le autorità israeliane hanno imposto alle ONG già registrate nel paese, chiedendo tutta una serie di informazioni che però sono vietate dalla normativa europea della protezione dei dati. C'è stato un tira e molla burocratico che coinvolto anche i donatori internazionali, il nostro Ministero degli Esteri e quelli delle principali agenzie internazionali. Si era deciso che una decisione finale sarebbe stata presa dopo il 31 dicembre e in questo periodo le organizzazioni avrebbero comunque potuto continuare a fare il loro lavoro, invece non è vero. Decine e decine di organizzazioni hanno visto rifiutato l'ingresso dei loro beni a causa di questo non completamento del processo burocratico.
Il governo ha approvato la manovra economica 18 miliardi come anticipato nei giorni scorsi, una serie di misure non in grado di segnare un'impronta chiara, né ai fini della crescita né a quelli della redistribuzione per sostenere i salari. Le misure sono state sostanzialmente confermate, c'è un taglio dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33%, ma non per i redditi medio-bassi, si parla comunque di cifre piccole. C'è uno sconto fiscale per il rinnovo dei contratti, l'età per andare in pensione si alza dal 2027 a 67 anni e 3 mesi, con l'esclusione solo dei lavori usuranti. È confermata la rottamazione delle cartelle esattoriali ed è confermata la tassa sugli extra profitti delle banche, è stato questo il punto più controverso dentro il governo. Sulle banche occorreranno i testi scritti della legge di bilancio per capire poi come funzionerà il prelievo dell'esecutivo, se sarà volontaria l'adesione da parte degli istituti di credito oppure obbligatoria. Il rischio che queste risorse non arrivino c'è sempre stato, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Le risorse a cui fa riferimento Giorgetti sono quelle accumulate dalle banche nelle riserve di capitale. Una volta distribuite agli azionisti come dividendi, vengono tassate con un super sconto. L'aliquota scende dal 40 al 27%. Meloni oggi ha ringraziato le banche per la disponibilità. Gli istituti per ora non hanno ancora risposto. Probabilmente stanno ancora facendo i conti per capire se nel contenzioso col governo hanno perso o ci hanno guadagnato. Intanto noi abbiamo girato questa domanda al tributarista dell'Università di Milano, il professor Tommaso Di Tanno.
Beh, diciamo che hanno avuto un po' di più di quello che pretendeva il governo e un po' di meno di quello che pretendevano loro, quindi diciamo che ne escono un po' ammaccate, ma forse un po' troppo poco.
È possibile dire che un pezzo della manovra, che siano 4 o 5 miliardi di euro, dipende dalla volontà dei banchieri, e cioè se loro decideranno di fare una cosa o non farla, e cioè la distribuzione dei dividendi? Si può fare questa affermazione?
Sì. Sì, si può fare questa affermazione tenendo conto che non è la prima volta né l'unica volta che si ipotizza l'esistenza di un gettito legato al comportamento dei contribuenti. In fondo, anche quando si ipotizza di percepire un gettito dal condono, si ipotizza un certo comportamento dei contribuenti.
E il quadro economico ci dice che i salari sono troppo bassi, soprattutto in relazione con le retribuzioni dei grandi manager. Il richiamo lo ha fatto anche il capo dello Stato oggi sui salari. Mattarella ne ha parlato durante la cerimonia della consegna delle onorificenze al merito del lavoro.
Dinamiche di mercato concorrono ad ampliare questi squilibri nelle retribuzioni. Ne nasce un aspetto a cui non si può sfuggire. Quando tante famiglie rischiano di essere sospinte, e talvolta sono effettivamente sospinte, sotto la soglia della povertà, nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti, centinaia, mentre vi sono super manager che godono di remunerazioni centinaia o persino migliaia di volte superiori a quelle dipendenti delle imprese.
Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto da Mattia Guastafiarro, in redazione con Alessandro Principe, Luigi Ambrosio e Claudio Iampagna. Prossimo appuntamento con le notizie alle 22:30. Grazie a tutti, una buona serata.